leggiamo dal Vangelo di Matteo, quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazareth e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti, il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in regione ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti i pescatori. Disse loro: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e loro padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. Parola del Signore. Come dico sempre più spesso ultimamente, ecco, mi accingo a condividere con voi questa meditazione che ho vissuto, elaborato dentro di me. Peraltro in questo tempo storico, come diciamo spesso, particolare, questo modo di rapportarmi lo sento anche quando parlo in altri luoghi, che non è la celebrazione dell'Eucaristia. Cioè, mi viene sempre da dire: non crediate che io sia venuto ad insegnare qualcosa, sono venuto a condividere con voi pensieri, esperienze positive, situazioni dolorose, interrogativi, e sempre di nuovo la ricerca della speranza, e in questo il supporto reciproco per alimentarla, per nutrirla. Quindi quando ho letto questo Vangelo, il primo pensiero è stato proprio alle prime righe, perché tante volte magari si dà per scontato, si dice: Gesù ha saputo che Giovanni Battista, che era suo cugino profeta, è stato arrestato. Allora uno pensa, nell'umanissimo Gesù di Nazareth, chissà cos'è avvenuto, possiamo solo avvicinarci per approssimazione. Io penso che è avvenuta una situazione di dispiacere profondo, di dolore, di interrogativi, e che Gesù abbia ripassato nella storia del popolo tutte le storie dei profeti, dei giusti, dei martiri perseguitati e uccisi, percependo che la sua strada sarebbe stata quella. E per quelle associazioni immediate ho subito pensato a quante persone nella storia, sotto tutti i cieli di questo mondo, abbiano sentito notizie che riguardavano i propri cari, i propri familiari, marito, moglie, figli, e che erano stati fatti sparire dai poteri oppressivi, poi magari mai più ritrovati, come abbiamo ascoltato da testimonianze in diretta qui anche nella nostra sala del centro. E anche questo uomo, ad esempio, Romero, i 3 anni che ha vissuto è sempre stato con uno stato d'animo che riguardava proprio notizie di persone, contadini, persone che venivano uccise, fatte sparire, poi di uomini come il suo amico gesuita, allora, prima che cambiasse, era l'unico di cui si fidava, che 3 anni prima di lui fu ammazzato. Ecco, queste notizie cosa hanno prodotto dentro? Certo, smarrimento. Si leggeva appunto, quando abbiamo anche da qualche tempo fa presentato una biografia di Romero, tratta dal suo diario, che lui ha dovuto ricorrere in quei 3 anni di vita di vescovo di San Salvador, di intensità tragica, ma sempre animato dalla speranza, dall'annuncio del Vangelo, anche a un amico che era psicologo, perché non riusciva da solo, era troppo sconquassato nell'animo. Allora diceva, ma come un uomo coraggioso come lui aveva bisogno di essere aiutato? Certo, di essere aiutato. Ecco. E continuato col coraggio sempre fin quando è stato ucciso anche lui. Quindi Gesù, che vive dentro questi sentimenti, questi vissuti, che sono accostabili a quante persone hanno vissuto e non si sono arrese, hanno continuato a dire, a operare, a resistere, a proporsi, ecco, nonostante uno stato d'animo così doloroso, e sono state e continuano a essere persone esemplari. Ecco, questa è la prima proprio riflessione che a me pare importante, perché altrimenti, no, certi passaggi del Vangelo si scorrono veloci come se non avessero un significato, invece ha un significato profondo tutto quello che nel Vangelo è scritto. Certamente noi siamo invitati a commentare, approfondire e sempre a legarlo alla nostra vita, alle situazioni di oggi. Poi Gesù dice va a stabilirsi a Cafarno, sul lago, e comincia ad annunciare il Vangelo, il suo messaggio. Dice, cambiate vita perché il regno di Dio è vicino. Regno di Dio è un'espressione tradotta, insomma, con un linguaggio magari immediatamente più accessibile, senza sminuire con il contenuto. Si potrebbe dire il mondo come lo vuole Dio, il sogno di Dio sull'umanità, come ci ricordava qui tanti anni fa Padre Ale Zanottelli, il sogno di Dio sull'umanità. E il regno di Dio, questo mondo di Dio, non è nell'aldilà. Non è in un tempo e in un luogo lontani, dice Gesù, è in mezzo a voi, è qui il regno di Dio. Però per farvi parte siete chiamati a convertirvi, a cambiare cuore, mente, comportamenti. Noi sappiamo che non ha nulla di moralistico questo, certo chiede un'etica profonda che è diversa da un moralismo superficiale, certamente. Ma io penso sempre di più, guardando a me stesso, e credo che lo facciate anche voi, no? Dentro a questo tempo storico in particolare, ma sempre nella vita, quanto lavorio ci è richiesto giorno dopo giorno su noi stessi per liberarci da egoismi, da aspetti di aggressività, magari non attuati ma pensati, da forme così di indifferenza. Io credo che questo, chiamiamolo lavorio nell'anima, nella coscienza, nel cuore, questo sia la conversione, che poi non è un vissuto che resta chiuso dentro, perché una vera conversione poi si manifesta nelle parole, nei gesti, nelle decisioni della nostra vita. Ecco. Allora convertirsi, secondo quello che percepisco, significa guardare, riguardare, sentire quel Vangelo che toccherà nella domenica, proprio domenica prossima, che è il Vangelo delle Beatitudini. Convertirsi all'umiltà, lasciando da parte l'arroganza, la prepotenza. Convertirsi, ma lì la conversione alle volte specie non è facile, al coraggio di vivere, di scegliere a certe situazioni che chiedono un coraggio particolare. Convertirsi alla non violenza, essere attori, attivi, artigiani nel porre segni di pace nei luoghi in cui noi viviamo, con attenzione a quello che avviene nel mondo, certamente. E convertirsi vuol dire superare ogni indifferenza e vibrare di compassione nel cuore, un cuore che vibra di compassione. Vuol dire essere giusti, per pretendere giustizia per tutti, sinceri, oltre ogni doppiezza, ipocrisia, e coerenti fra il dire e il fare, fra il pregare e l'operare. Questo è il cammino della conversione che il Vangelo ci propone, quindi, come dicevo, riguarda noi stessi, riguarda i rapporti, riguarda il mondo e la Chiesa in cui noi viviamo. E i primi a essere coinvolti in questo processo sono state questi quattro uomini pescatori del lago di Tiberiade. E sempre mi sento importante, come mi viene sempre a me personalmente, come una consolazione per come Gesù si è comportato. Dice, ma Gesù è venuto a annunciare il regno di Dio e stando alla nostra mentalità, forse noi l'abbiamo anche superata almeno in parte, cosa si potrebbe prevedere? Se deve interessarsi di Dio, del suo regno, usiamo questa parola, no? E dove andrà Gesù a pescare alcuni uomini? Una logica religiosa direbbe va nel Tempio e chiede ad alcuni sacerdoti che lo aiutino in questo annuncio. Niente affatto, proprio per niente. Questo, guarda, a pensar bene, è di un'apertura incredibile, una rivoluzione. Poi uno dice, ma Gesù è il regno di Dio, è la legge ebraica, che sappiamo non è solo quell'ossessione della legge dei farisei, no, la legge è l'impianto etico, comportamentale, di tutta la storia di un popolo, che certo anche poi ha conseguenze pratiche nell'osservanza dei precetti, ma è un impianto più profondo. Quindi Gesù, diremmo noi, andrà a chiamare dei maestri della legge che hanno studiato in lungo, in largo la legge. Niente affatto. Niente. Chi va a chiamare, uno dice allora, per annunciare il regno? Quattro operai, pescatori del lago di Tiberiade, uomini, perché non anche le donne, perché poi qui scatta tutta la riflessione, il sacerdozio alle donne, 12 perché 12 erano le tribù di Israele, c'era anche un contesto storico, uomini perché era un contesto storico di quel tipo, però che si dimentica tante volte, il Vangelo di Luca dice che da subito accompagnavano i 12 un gruppo di donne. Quindi quando Gesù si spostava da villaggio a villaggio, il gruppo che era considerato un po' alla volta un gruppo di matti, di gente fuori di sé, che seguivano questo maestro di Nazareth, poi grande guaritore, seguito dalle folle, un primo momento. Poi le situazioni, sappiamo, si complicheranno. C'era anche un gruppo di donne, quindi non è probante poi che questa scelta dei 12 uomini sarebbe un impedimento al sacerdozio delle donne, almeno io per quello che ho letto e per quello che sono convinto anche personalmente, credo che sarebbe possibile, no? Pure fanno riferimento a Gesù i fratelli evangelici, protestanti, e se uno va in una chiesa in Germania o in Austria qui e trova una donna che qui al posto mio guida la celebrazione dell'Eucaristia. E qual è la situazione così di controindicazione? Quale sarebbe? Non ci sarebbe, secondo almeno quello che io sento. No? Ecco. Allora li chiama, ma dopo che ha scelto questi, ne sceglierà altri, ma uno si chiede a far che cosa li chiama? E noi sempre, anche con una certa logica, diremmo, a imparare una dottrina, niente per niente proprio, niente affatto. E li chiamerà perché siano bravi funzionari nell'organizzazione di una nuova religione, niente affatto, niente, un'altra strada. Li chiama perché stiano con lui e perché lui possa loro comunicare un nuovo modo di sentire la vita. Se stessi, di fronte a se stessi, i rapporti con gli altri, i rapporti col denaro, il potere, la violenza, l'organizzazione della società, il rapporto con la religione. Quindi l'essere cristiani riguarda la profondità del cuore e della coscienza, è un modo di essere, non è una dottrina. diciamo che stamattina noi siamo qui, questo almeno io sì, anche voi credo, noi siamo qui, io sono qui, come uomo, prete anche in questa comunità, non perché ho studiato tanta teologia. Questo è stato un supporto, certo, se c'è da leggere un articolo lo leggo volentieri, certamente, ed è importante, specie alcuni, certo, certo. Però io credo che sono qui perché delle persone che ho incontrato, a cominciare da mio padre e mia madre, mi hanno testimoniato il Vangelo di Gesù. Perché noi abbiamo incontrato dei testimoni, siamo qui, non perché abbiamo imparato la dottrina. Noi abbiamo enfatizzato la dottrina molto negli anni, mettendo in secondo piano la testimonianza e la coerenza. È da ribaltare questo. Paolo VI diceva, Papa Paolo, sì, sono importanti i maestri, ma sono più importanti i testimoni. I testimoni sono più importanti. Noi abbiamo incontrato dei testimoni, per quello siamo qui, delle persone che ci hanno comunicato che il riferimento a Gesù di Nazareth era così importante che era entrato nella loro vita e noi lo percepivamo, l'abbiamo percepito dalla loro vita. Magari non ci parlavano tanto di Gesù di Nazareth in modo esplicito, però poi anch'io, come ho detto tante volte, crescendo, incontrando maggiormente, anche attraverso i testi, con uomini che ringrazio Dio, come Don Rinaldo Fabris, Gesù di Nazareth, dentro di me subito si è configurato l'accostamento. Ma allora mio papà e mia mamma sono stati per me veri testimoni di Gesù, con la loro vita. Questo mi è arrivato dentro, come credo a voi, e poi tante persone anche semplici, umili, poi concluderò subito con un esempio anche. E poi certo i profeti, i martiri, testimoni speciali che hanno fatto della loro vita veramente, ecco, quest'anno vivremo degli anniversari, no? Il 6 di febbraio sono 25 anni che è morto padre Davide Turoldo, no? Il 25 aprile padre Ernesto Balducci, e prima il 27 di giugno sono 50 anni della morte di Don Lorenzo Milani. Anniversari che significano tanto quando si vivranno con profondità, li sento dentro, come un insegnamento permanente queste persone, no? Veramente di straordinaria attualità per la loro testimonianza, ecco questo. Sono state, ecco, siamo qui per quello. E da allora cos'è avvenuto? È partita questa grande avventura, chiamiamola così, e ci sono state luci, come dicevo, luminosissime. Una scia di luce straordinaria, di tante persone innumerevoli, tantissime comunità, pensiamo a tutto il mondo, fino a oggi. E ci sono state ombre pesanti che hanno come smentito quel Gesù che veniva annunciato a parole e poi reso lontano dalle opere. Perché poi, vivendo questa dimensione di una fede che diventa, come Gesù ci insegna, un orientamento di fondo della vita e che si esprime nelle parole, nei gesti quotidiani, c'è l'esigenza come di testimoniarla, ma non per far proselitismo, non per far propaganda religiosa, non per convincere nessuno, per testimoniare in modo anche umile, discreto, quello che si sente vero, importante nella vita, perché la testimonianza passa poi da persona a persona, da comunità a comunità. E rispetto, parto dalle ombre e luci insieme e poi vengo a una luce che sembra un piccolo fatto che ho vissuto ieri, ma ho detto lo condivido domani nell'Eucaristia. E ho avuto fra mano, lo accennavo già qui mi pare, Mi scuso, non è una ripetizione, è un ridire che è diverso dal ripetere. Ho avuto fra mano da poco un libro, no? Chi salva una vita salva il mondo intero, dove si racconta l'esperienza di quel padre gesuita, padre, non dico il cognome perché lo storpio, padre Giorgio, no? Che è stato qui anche, abbiamo avuto veramente l'onore di di averlo qui fra noi, nella sala Petris, quando venne a presentare il libro Colloqui notturni a Gerusalemme, scritto a quattro mani col Cardinal Martini, di cui era amico. Ora il Cardinal Martini, molto ammalato di Parkinson, era alloggiato a Gallarat, nella casa dei Gesuiti. Proprio nell'ultimo mese, 20 giorni prima di morire, lo chiamò con insistenza. Lui si occupa da tanti anni dei bambini di strada, partendo da Vienna, poi a Bucarest, poi paesi dell'Est. Fa un'opera straordinaria questo uomo, no? Con un'associazione e accanto a questi bambini, no? Di strada, dentro alle fogne di Bucarest, così, no? Ecco. Allora lo chiama perché Martini voleva dirgli delle cose, no? Delle cose. E Martini, di quale grande uomo e vescovo è stato, biblista straordinario, conoscitore di lingue, ma biblista grande, con incarichi grandi, come è stato appunto direttore dell'Istituto Biblico di Roma, internazionale, poi insegnante alla Gregoriana, poi arcivescovo di Milano, e con atteggiamenti straordinari, lo ricordavamo già, verso tutte le persone, anche verso i terroristi, tanto che vennero poi in arcivescovado a Milano a consegnargli le armi ai brigatisti. E lui poi frequentò il carcere, andò a trovarli, battezzò i loro bambini. Insomma, e poi la scuola della parola, poi la cattedra dei non credenti, partecipata da migliaia di persone che riempivano il Duomo, per ascoltare un dialogo fra una persona che si diceva credente e una no. Questo era lo spessore di Martini. E allora l'ha chiamato e voleva tanto parlargli, e esprimendo questo amore grande a Gesù di Nazaret e alla Chiesa di cui era stato ministro e vescovo, disse parole molto preoccupate, e dicendo la Chiesa è indietro, rimasta indietro di 200 anni, anche di 300, perché è impaurita, ha paura la Chiesa, e ha citato come esempi Madre Teresa e poi Fratello Ettore, che era un religioso che a Milano ha aperto molti rifugi per barboni, persone dipendenti da sostanze, persone diseredate. Come ha detto, fate così anche voi. E ha parlato di una chiesa il cui fuoco si cela sotto una coltre di cenere, e che solo persone, così ha detto, fuori dalle righe, cioè creative, innovative, fuori dalle righe, possono aiutare a togliere questa cenere, che siano persone, così leggo perché per citare giustamente, vicine ai poveri, vicine ai giovani, e che sperimentino cose nuove. E ha indicato tre rimedi: la conversione unita al riconoscimento dei propri errori, la parola di Dio come aiuto alla voce interna della coscienza, i sacramenti, con l'invito a valutare ulteriormente la disciplina rispetto ai divorziati e risposati. Parole forti, tanto che poi padre Giorgio dice: abbiamo trascritto tutto, però caro padre Damiano, che è il segretario che la seguiva minuto per minuto, Martini, che non riusciva a parlare, gli aveva fatto modo che potesse con un microfonino far ascoltare la sua voce, che era ormai ridotta a niente, o quasi, no? Ha detto: fai rileggere al cardinale, perché qui sono parole forti. E lui ha riletto e ha detto: no, volevo dire proprio così, ha detto, pubblicate così. Però dopo la morte, difatti l'intervista sul Corriere, che poi ha fatto il giro del mondo, è stata pubblicata il primo settembre del 2013, e lui è morto il 31 agosto, il giorno dopo. Aveva concluso questo dialogo rivolgendosi a padre Giorgio e chiedendogli: ma tu cosa puoi fare per la Chiesa, tu, perché va bene in generale, ma tu cosa puoi fare, tu la tua testimonianza qual è? E questa domanda arriva anche a noi. Allora, rispetto alla luce, racconto e concludo con questo fatto di ieri. Mi trovo in ospedale, a trovare un amico. E parliamo così. E a un certo punto entra una persona, una donna, con una vestaglia come di volontaria, si capiva anche qui, no? L'identificazione così, no? Si rivolge a questa persona amica, le dice: domani è domenica, lei vuole il foglietto con le letture? Certo, dice, lo voglio. E posso portarle, perché lei porta l'Eucaristia nelle case, posso portarle la comunione? Domani, certo, dice, volentieri. E con un atteggiamento così, mi ha colpito, commosso, così discreto, sommesso, proprio umanissimo. Poi io, non per curiosità pettegola, le chiedo: ma lei passa, chi è? Farei piacere di conoscerla, chi è lei, insomma. E dice: io ho lavorato in ospedale 47 anni come infermiera. E poi, quando ho terminato, ho pensato di farla volontaria. E quindi passo nelle stanze, passo perché sento che oggi posso essere più vicino ai malati di quando lo ero per professione. E porta la comunione anche. Io ho detto dentro di me, poi commentando con questa persona amica, domani lo dico all'Eucaristia, dico, perché si parla dei discepoli di Gesù. E questa donna è una discepola, testimonia il Vangelo così. Così, questa è la testimonianza del Vangelo. Una delle testimonianze, certo, però ti commuove, no? Una persona che alla fine dice: beh, basta malati, basta ospedale, adesso vado a casa, finalmente sono a riposo, va. No, dice: vado in ospedale come prima e più di prima, per esprimere una vicinanza alle persone, e porto l'Eucaristia a chi desidera. Ma detto, ripeto, la richiesta era così sommessa che pareva non ci fosse neanche stata, se uno non la intende subito come proprio una disponibilità dell'animo, ecco. Questo ho detto, domani lo condivido nell'Eucaristia, perché per me è un segno, è un segno. Allora pensavo, poi venendo a casa, quante persone come lei, pensando al Friuli, all'Italia tutta, a migliaia credo, no? Di persone, non si sa, però ci sono, è la rete di umanità buona, positiva, che fa andare avanti il mondo, se no sprofonderebbe. È tutto il contrario di quello che ieri sentivo, non l'ho letto il discorso, ma sentivo e mi faceva male, che il presidente nuovo degli Stati Uniti quante volte ha nominato Dio. Lasciamo Dio, lasciamolo, non nominiamolo poi per il primo gesto cancellare la riforma sanitaria che tante persone aveva favorito. Allora Dio, nomini Dio e fa il contrario di quello che Dio vuole, di essere vicino ai poveri, agli umili, ai malati, ai sofferenti. E poi questo giurare sulla Bibbia, mi ha fatto, anche i precedenti, mi ha fatto sempre impressione, non si giura sulla Bibbia. La Bibbia si legge, la Bibbia entra nel cuore e uno senza nominarla cerca di vivere il suo insegnamento. Non giurare sulla Bibbia. Non è positivo, è grave secondo me. Anche questa procedura di giurare sulla... Due Bibbie poi, ha giurato su due Bibbie. Io non voglio creare un antagonismo contro le persone. Racconto i fatti e dico che a me ha fatto male nominare Dio quante volte l'ha nominato. Lasciamo Dio. Crediamo, preghiamo in Lui, ci affidiamo a Lui, ma non usarlo per logiche di potere.